Buongiorno a
questo
tutti.
È...
Buongiorno Nunziante, buongiorno Massimiliano. Come state?
Ciao, buongiorno.
Dobbiamo ripartire.
Allora,
vedetevi d'accordo, chi è che parte, chi è che inizia?
Nunziante. Vai Roberto, Roberto. Inizia tu Roberto.
Buongiorno a tutti, stiamo bene e parliamo ancora di fake news con il nostro ospite Massimiliano Di Pasquale. Tema importante che ci accompagnerà, credo, per molto tempo. Nunziante, vuoi dire due parole sul motivo per cui stiamo facendo queste trasmissioni? Proprio due.
Sì, guarda, il motivo è quasi, come dire, pedagogico, cioè non è tanto quello di prendere le parti di uno degli schieramenti in campo, ma in questo caso provare a ragionare sugli strumenti da fornire alle persone perché possano rendersi conto di trovarsi autonomamente di fronte ad una campagna di disinformazione. Quindi quali sono gli elementi tecnici che una persona deve poter prendere in considerazione per soppesare il valore di quell'informazione?
Sì. Quindi per me è molto importante definire, l'abbiamo già fatto la volta scorsa, ma è un tema di grande importanza nelle discussioni, definire cos'è una fake news. Vogliamo iniziare da qui, Massimiliano?
Sì, l'avevamo detto già l'altra volta, però credo che sia importante appunto magari ripeterlo perché ancora oggi c'è molta confusione su questo tema, per cui fake news è tutto e se è tutto è niente, insomma. Quindi diciamo invece cos'è una fake news e la differenza che c'è tra una fake news e per esempio una bufala, no? Una bufala è un'esagerazione, una cosa che può essere anche una cosa falsa, che però può anche far sorridere, può essere una cosa simpatica, invece la fake news è una cosa molto diversa, cioè è una informazione che è deliberatamente distorta e che viene inserita in un processo, diciamo, comunicativo ben particolare, il cui scopo è quello di ingannare e manipolare chi riceve questa informazione. Quindi è una cosa ben diversa. C'è un intento dietro questo, dietro una fake news, ecco, ben preciso.
Quindi è anche una cosa organizzata.
Assolutamente, infatti poi ha senso parlare di fake news all'interno di un discorso più ampio, più olistico, che appunto è una campagna di disinformazione. Quindi magari sarebbe interessante spiegare cos'è la disinformazione, qual è la differenza con la propaganda e come disinformazione e propaganda per esempio del Cremlino in questi momenti stanno influenzando l'opinione pubblica anche rispetto al tema del coronavirus. Ecco, nelle ultime settimane c'è stata tanta disinformazione legata al tema del coronavirus proposta dagli outlet dei media vicini o controllati dal Cremlino. E poi magari è interessante vedere come questo tipo di discorso, di narrazioni, di disinformazione sia assai simile a quella che veniva fatta ai tempi della guerra fredda. Ecco. Io magari procederei in questo modo, se voi siete d'accordo.
Sì. Sì, volevo solo aggiungere una cosa, la fake news può non necessariamente una balla, può essere anche una cosa vera. Anzi, in questi tempi, per esempio, negli ultimi giorni, la notizia che Boris Johnson viene ricoverato in terapia intensiva, che è una notizia che si è rivelata vera, fa parte però della disinformazione, perché è una notizia vera utilizzata in un contesto.
Allora io qui distinguerei appunto tra, no, è una, nella fake news non è mai una cosa vera allora diciamo che all'interno di una campagna di disinformazione, e poi magari lo vediamo come funziona tecnicamente, inseriamo una notizia falsa all'interno di un contesto vero. Per esempio, noi possiamo dire che Boris Johnson è stato ricoverato in terapia intensiva e questo dimostra che il sistema inglese, quindi le democrazie, sono meno capaci di rispondere alla sfida del coronavirus a livello sanitario rispetto a quanto possa fare la Russia. E questo è chiaro che è una campagna disinformativa. Si parte da una cosa vera, Johnson che viene appunto ricoverato, per poi costruirci una narrazione che le autocrazie sono molto più efficaci nel risolvere determinati problemi rispetto alle democrazie. Però adesso appunto la tua domanda è molto interessante, Roberto, perché appunto mi fa capire come è appunto importante spiegare in dettaglio queste cose. Sì. Quindi proprio partirei con la definizione di disinformazione e quella di propaganda, perché molte persone tendono anche a confondere questi due concetti. Allora, la disinformazione cos'è? Sostanzialmente si ha una disinformazione quando c'è una falsificazione intenzionale di dati o di fatti per manipolare le percezioni di un bersaglio, in modo che questo bersaglio, la persona appunto che le riceve, sia indotto ad agire e a comportarsi secondo la volontà di chi ha inviato questa disinformazione, cioè sostanzialmente del disinformatore. Quindi c'è un processo molto chiaro di manipolazione al fine di influenzare l'opinione della persona che lo riceve e quindi per farlo agire secondo la volontà del disinformatore. Questo è sostanzialmente una disinformazione. E la disinformazione può essere una diciamo un'arma sia di lotta politica, in questo caso lo è di lotta politica, può essere anche un'arma di lotta commerciale, no? O comunque militare, economica, può avere vari campi di applicazione e può essere adottata sia da attori statali, quindi per esempio la Russia, la Cina, ma anche da attori non statali, non so, un'impresa, un'organizzazione. È chiaro che venendo appunto al contesto attuale, la potenza e l'efficacia di una campagna di disinformazione è stata amplificata in tempi recenti in maniera esponenziale, potremmo dire, dall'utilizzo delle tecniche, diciamo, informatiche, della comunicazione, lo sfruttamento dello spazio cyber, ecco. Questo è evidente. Per esempio, cosa significa questo? Significa che la capacità non solo moltiplicativa, ma anche l'accelerazione di una fake news è molto più elevata oggi rispetto ai tempi della Guerra Fredda, quando chiaramente per far passare certi messaggi occorreva veicolarli su dei media vicini o comunque legati al disinformatore, anche se passare per notizie genuine in qualche modo emesse da quel media, ma in realtà erano preparate prima, c'è tutto un discorso molto complicato dietro, però sostanzialmente perché poi arrivassero a bersaglio ci volevano anni a volte. E abbiamo fatto l'altra volta l'esempio della campagna di disinformazione architettata dal Cremlino sull'HIV per accusare gli americani. Lì una notizia che era stata prodotta e fabbricata dal KGB poi era stata girata a un media indiano per farlo sembrare una notizia appunto genuina che veniva da un media indiano, e per arrivare in America ci ha messo 4 anni. Ora, con la potenzialità della condivisione su Facebook, della velocità dell'informazione e dei media digitali, se voglio, cioè posso conseguire un obiettivo, diciamo, di arrivare al target nell'arco di qualche settimana, anche meno. Una volta ci vedevano degli anni. Quindi per questo è importante sottolineare come le tecnologie moderne hanno amplificato e l'impatto della campagna disinformativa. Quindi sicuramente oggi è molto più pericolosa la campagna disinformativa perché ha una capacità di propagazione e diffusione molto più elevata e molto più veloce. E veniamo invece adesso alla differenza tra disinformazione e propaganda, perché questa è anche qui tra bufale e fake news. Ecco. La propaganda in realtà è un concetto più ampio della disinformazione, perché la propaganda, come la possiamo definire? Possiamo definirla come una qualsiasi azione comunicativa che cerca, che mira a influire sulle opinioni, gli atteggiamenti, le emozioni, non lo so, i comportamenti di più settori della società per trarne un beneficio. E quindi una campagna di una propaganda, diciamo, la propaganda quindi una campagna propagandistica può avvalersi sia della disinformazione, ma anche di informazioni vere ma decontestualizzate. Questo è molto importante, perché una cosa detta all'interno di un discorso complesso ha una valenza, lo stesso fatto, notizia decontestualizzata, ha una valenza completamente differente. Quindi, la propaganda può valersi sia di informazioni che di notizie vere o fatti veri, che però vengono decontestualizzate al fine di influenzare un settore che è il target della campagna, diciamo, di propaganda, per trarne un beneficio. Ecco. Questo è un po' sostanzialmente.
Ma oltre che decontestualizzate, possono anche essere ricontestualizzate in una maniera strumentale, no?
Certo. Quindi è tutto un discorso di diciamo, di tecniche comunicative. Ecco, la cosa importante è che la propaganda è un concetto più ampio della disinformazione. La propaganda può valersi sia di disinformazione che di fatti veri, ma appunto decontestualizzati. Ecco, io adesso magari se siete d'accordo parlerei un po' di come funzionava la disinformazione all'epoca della Guerra Fredda, ecco. E poi per poi arrivare ad oggi.
Io volevo soltanto fare una piccola osservazione, cioè che le campagne di disinformazione o di propaganda sono comunque parte di un flusso dove, come dire, all'inizio, nella parte iniziale c'è una decisione politica di quello che si vuole ottenere. Cioè, quello che dicevi tu, fare in modo che le autocrazie vincano la battaglia contro le società aperte. Poi c'è una pianificazione strategica dei vari mezzi da poter usare. E questo della disinformazione è forse, secondo me, quello più importante, perché io cito sempre una frase che Talleyrand disse a Napoleone, dicendo: Sire, con le baionette si possono fare molte cose, tranne sedercisi sopra. E questo per dire che qualsiasi obiettivo politico di medio lungo periodo può essere conseguito soltanto attraverso il consenso delle masse. Con la coercizione non si fa niente. Quindi queste campagne di informazione e disinformazione tendono comunque a creare un consenso che deve poi fare in modo che le politiche pianificate all'inizio vengano accolte. Cioè è quasi un circolo che si autosostiene.
Assolutamente, infatti io avevo detto all'inizio, ho usato la parola olistico, perché comunque è un discorso olistico di sistema, perché possiamo fare un esempio anche su quello che sta avvenendo oggi. Negli anni scorsi i media vicino al Cremlino o del Cremlino hanno diffuso le narrative contro l'Europa. E quindi queste narrative contro l'Europa si sono in qualche modo sedimentate. Poi sono state ritirate fuori oggi, all'epoca del coronavirus, per dire che comunque l'Europa è inefficiente. E poi possiamo arrivare fino al caso Iacoboni. Nel momento in cui l'Europa è inefficiente, la Russia cosa fa? La Russia manda un aiuto in Italia, ok? Manda un aiuto in Italia per dimostrare e poi, grazie alla gran cassa dei suoi via, dice: noi aiutiamo l'Italia a differenza dell'Europa, degli altri paesi che dovrebbero essere solidari con l'Italia, non lo fanno. Quindi è tutto un sistema concertato. Prima faccio una campagna disinformativa per screditare l'Europa, poi quindi consolido certi messaggi, poi quel messaggio lì lo vado a riprendere sfruttando l'emergenza del coronavirus e poi agisco. Quindi è un mix, cioè prima faccio la propaganda, poi agisco, cioè intervengo, perché comunque vengo in Italia dicendo di aiutare, portando degli aiuti. Poi bisognerebbe capire se sono aiuti umanitari, sanitari, perché c'è l'esercito piuttosto che i medici. Questo è un discorso ancora più complesso. E nel momento in cui qualcuno osa criticare, come ha fatto Iacoboni, allora cercano di zittirlo con delle minacce più o meno velate. Quindi tutto è una vera e propria, cioè tutto questo flusso di azioni va letto all'interno di un sistema che io chiamo di hybrid war, di guerra ibrida, perché questa è una guerra ibrida. E l'implementazione in maniera molto chiara della teoria di Gerasimov, che è una teoria appunto di guerra non lineare. Gerasimov ha unito i concetti di guerra non lineare con la strategia del caos, è stato molto abile, perché comunque la guerra non lineare e le strategie del caos esistevano anche prima. Lui le ha unite mettendo assieme appunto i metodi della vecchia propaganda sovietica, devo dire, e li ha uniti con la tecnologia moderna, perché poi sostanzialmente non è che Gerasimov stia facendo una cosa molto diversa da un punto di vista teorico da quello che faceva la Polonia di Pilsudski contro la Russia. Cerco di individuare quali possono essere le fratture in una società e vado lì ad operare. La Polonia di inizio secolo aveva capito che un problema per la Russia era quello della gestione delle minoranze, quindi cercava di lavorare lì sulle minoranze per creare appunto scompenso dentro la Russia. Adesso la Russia capisce che il problema potrebbe essere, è stato per esempio la migrazione, il problema dei migranti qualche anno fa all'epoca delle elezioni, adesso il problema è appunto l'Europa incapace, usando appunto la percezione dell'Europa che è incapace di risolvere questo problema, e manda messaggi sull'Europa, contro l'Europa. E questo cosa serve? Questo serve a aumentare la frattura che c'è all'interno di una società italiana tra chi è europeista e chi lo è di meno. Quindi sono strategie, se vogliamo, come quella del caos, strategie vecchie che però vengono ricontestualizzate attraverso un approccio moderno e unendo anche altri filoni di strategia militare e avvalendosi soprattutto della moderna tecnologia. E questa è la teoria Gerasimov. Ecco.
Ma questa azione, che alla fine diventa autoesplicativa, non è neanche bisogno di essere commentata, perché tu vedi l'esercito, cioè i mezzi militari russi in Italia, e non c'è bisogno che venga spiegato il perché, il lettore, no, della notizia lo capisce immediatamente. E questo è una bellissima integrazione di azioni, sia azioni concrete, reali, sia azioni informative. Dall'idea di una regia molto, molto accurata. E la domanda è se questa arriva, parte dal vertice direttamente, o ci sono dei livelli estranei a questa strategia. Cioè, parte da Putin, dite in poche parole,
certo, parte dai vertici. Parte da Cremlino, non è che Gerasimov, cioè Gerasimov può avere elaborato le sue teorie, ma è chiaro che queste teorie sono a servizio del regime, e il regime le approva, è evidente. E più che altro, e poi è importante dire che queste sono strategie, come hai studiato tu, implementate da lungo tempo. Quindi c'è una vision, c'è una pianificazione, quantomeno di medio periodo. E cosa che invece noi che cerchiamo, anche gli stati, insomma, liberali, che cercano di rispondere a queste cose, non hanno fatto in maniera sistematica. Si sono organizzati solo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, mentre certe mire, certi disegni strategici erano ben chiari. Poi anche all'interno della strategia russa ci sono anche a volte degli tatticismi, cioè si vede un'opportunità e la si coglie, ecco. Perché anche lì il discorso è molto complesso, perché c'è una propaganda che è a uso interno, che è quella di consolidare il regime, e poi c'è una propaganda a uso esterno, che è quella di sgretolare le democrazie liberali e l'Europa, ecco.
Vai. Soltanto due cose. La prima è che la strategia cinese, per esempio, è stata sempre improntata su una caratteristica molto specifica: usare le forze, la forza del nemico e trasformarla in sua debolezza. Le nostre forze sono le nostre libertà. E la strategia cinese è quella di usare le nostre libertà contro noi stessi, infiltrandosi attraverso il sistema della libera informazione e un sistema che odia la censura, per cui a un certo punto le nostre libertà diventano il nostro tallone. È un scontro tra erodiani e zeloti. Cioè, di fatto le liberal democrazie si basano su una concezione sostanzialmente anarchica del modo di vivere, libertaria. E questo modo di vivere e concepire questa visione del mondo ha un carattere radioattivo, diceva Toynbee, che mette sotto assedio tutte le culture altre, che possono reagire o diventando erodiani, per cui si fanno promotori di una forma di autocolonizzazione controllata, che poi gli sfugge sempre di mano, oppure zeloti, si chiudono a riccio
Ti sentiamo però.
Che gli italiani nel lungo periodo perdono. Nel momento in cui le liberal democrazie si rendono conto che c'è questa minaccia, non devono fare altro che continuare ad essere libere come sono. La grande sconfitta nostra sarebbe quella di adottare gli strumenti della società chiusa, quindi censura, chiusura. Noi stessi, le nostre liberal democrazie, hanno una, quella forza radioattiva che diceva Togli, che può mettere, come dire, abbattere qualsiasi muraglia cinese, per usare un'espressione di Marx. Il grande errore che noi faremmo in una fase del genere è quello di copiare le autocrazie.
Assolutamente sì, ma il rischio esiste però, il rischio esiste.
Ma a questo punto andiamo nella parte conclusiva della cosa, che appunto, che cosa che della trasmissione, che appunto è che cosa si può fare, copiare, c'è questo rischio, io sono d'accordo, forse non sarebbe neanche efficace però, perché noi siamo comunque una cultura che nei secoli si è sviluppata su altri con altre forme di, anche di comunicazione, di rapporto col potere. Diventare un po' più intelligente nel leggere le cose può essere un'altra soluzione.
Certo, sicuramente. No, noi dobbiamo cercare appunto di portare avanti i nostri valori liberali, la cultura della trasparenza, ecco. Non possiamo copiare da questi regimi, assolutamente. Anche perché poi questi regimi sono sostenibili nel lungo periodo, secondo me no. Cioè, prendiamo la Russia sta facendo questa strategia di attacco perché ha grossi problemi interni, grossi problemi economici, grossi problemi demografici. Quindi in realtà quella che noi percepiamo, quello che ci vogliono far credere attraverso la propaganda, è una forza che in realtà non esiste. Ecco, però il problema è reagire. Quindi, non so, le attività che fa per esempio il sito EU versus Disinformation, con tutto il database, con tutti i fake, i casi appunto col debunking dei vari casi di fake, è un'attività molto importante. Cioè esporre quello che diciamo i messaggi che vengono mandati dal Cremlino e appunto spiegare che sono falsi, con un'opera di debunking, cioè spiegare perché sono falsi con delle confutazioni. Questo per esempio è una cosa molto importante, però è chiaro che non può bastare solo quello. Per esempio anche il discorso sulle sanzioni, secondo me sono importanti, ecco. Le sanzioni, ci vorrebbe anche un maggiore controllo, che non significa censura, però capire per esempio chi sta dietro a certe sedicenti organizzazioni culturali che operano anche nelle nostre università italiane. E quindi si possono fare tante cose, secondo me, e che è stato fatto poco. Perché è stato fatto poco? Forse dovremmo chiederci il motivo. Perché è stato fatto poco? È stato fatto poco perché non si è percepito il pericolo, è stato fatto poco perché tutto sommato con la Russia, l'Europa per esempio, si è avuto un rapporto di collaborazione / conflitto, non ha avuto mai, non lo so, io penso che il paradigma è cambiato dopo la guerra in Donbass e l'occupazione della Crimea, ma poi le risposte che abbiamo dato, che sono state essenzialmente delle sanzioni, sono state efficaci, occorreva essere più duri, perché poi ricordiamoci che, questo non lo dico io, lo dice il rapporto Mueller, lo dicono tanti rapporti, poi ci sono state le operazioni di interferenze elettorali della stessa della Russia in paesi come gli Stati Uniti, come l'Inghilterra con la Brexit. Quindi il pericolo esiste. È chiaro che la Russia cerca di attaccare sfruttando dei vantaggi asimmetrici, perché comunque è una potenza debole, però non bisogna sottovalutarla. Anzi, le potenze deboli a volte hanno anche più la tentazione di rischiare, perché quando uno è con l'acqua alla gola mette in atto anche delle azioni magari ancora più pericolose. Quindi la risposta ci deve essere, e finora secondo me è stata piuttosto morbida, ecco. Sia a livello appunto dei vari stati dell'Unione, ma poi a livello di percezione dell'opinione pubblica. Per esempio l'opinione pubblica italiana queste cose le ignora completamente, ma le ignorano anche molti giornalisti, ma non per cattiva fede, poi ci sono quelli che magari sono anche in cattiva in malafede. Il fatto di non essersi mai occupati in questi anni di Cina, Russia e soprattutto di disinformazione fa sì che molti giornalisti italiani che si occupano anche di politica estera e di questioni di geopolitica non sono in grado di leggere la realtà, non hanno un buon paio di occhiali per leggere questa realtà, sono miopi rispetto a questa cosa. Per cui non so, a me è capitato recentemente un battibecco con una collega, non so se devo definirla collega perché io non sono giornalista professionista, sono un pubblicista e comunque mi ritengo un intellettuale prestato al giornalismo più che un giornalista comunque, ma non per spocchia, semplicemente perché poi comunque è importante dire le cose come stanno, ecco. Niente, un battibecco perché questa persona in buona fede, in assoluta buona fede, aveva pubblicato sulla sua pagina un articolo a suo avviso a favore dell'Europa, per una maggiore Europa, perché ci vuole deve essere un'Europa più solidale, e questo articolo era di un noto giornalista che sono anni che demonizza l'Europa, che scrive che a Kiev durante il Maidan c'erano dei nazisti, che attacca gli Stati Uniti, che dice che in Siria sono stati gli Stati Uniti a fare i massacri e gli alleati degli Stati Uniti a gassare non Assad. Insomma, questo è un personaggio di questo tipo, e per questa collega in buona fede, in assoluta buona fede, un articolo abbastanza strisciante di un presunto filo europeismo era da condividere come esempio di quello che l'Europa dovrebbe fare in più, ecco, dimenticando il fatto che l'Europa per esempio ci sta aiutando tantissimo e dimenticando il fatto che è vero che l'Europa potrebbe fare di più, ma solo se avesse un assetto federale, che non ha in questo momento, sta facendo tanto, e chi dice che se non ci sono i corona bond l'Europa non aiuta è una persona che o è ignorante o è in malafede, perché ignora quello che è stato fatto, ignora che senza un'Europa federale non si può arrivare a certe soluzioni, e finisce per portare acqua al mulino appunto di quelli che sono contro l'Europa. Quindi il tema è veramente molto 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 complesso, ecco. Infatti io sono d'accordo con quello che ha detto Nunziante all'inizio, cioè noi facciamo queste sessioni che sono molto interessanti, ma forse sono sessioni di testimonianza, spero che siano qualcosa di più di testimonianza, ma aprire la mente della gente dopo anni e anni che questi temi sono stati trascurati, se non palesemente ignorati, non è facile. Io mi ricordo quando assieme al collega Voerzio di Stop Fake cerchiamo di aprire gli occhi della gente rispetto a quello che succedeva, rispetto alle distorsioni, alle fake news che avvenivano all'epoca della guerra in Ucraina. E la gente ci prendeva per pazzi o per dei mitomani. Ma queste cose non sono vere, poi comunque queste cose non arriveranno mai in Italia. Però io mi chiedo, no? Quanta gente sarebbe aspettata che nel 2020 di vedere le truppe militari russe in Italia? Noi che siamo costretti a stare dentro casa e stiamo dentro casa in quarantena, e le truppe militari russe che scorrazzano in Italia, e un giornalista che prova a chiedersi ma in fondo chi sono questi e cosa fanno, domande legittime in una liberale democrazia, che viene minacciato di morte e che trova pochissima solidarietà, ecco, se non dai radicali, se non da esponente di Italia Viva e pochi altri. Queste sono cose molto
gravissime.
Gravi. Il Presidente del Consiglio che si rifiuta di rispondere, non ha mai risposto, ha solo risposto in un'intervista 2 giorni fa alla BBC dicendo che è assurdo criticare la Russia perché Putin ci aiuta. Cioè un atteggiamento veramente di poca trasparenza, una negazione del modello democratico. E non vorrei, come prima diceva Annunziante, che noi in questo momento stessimo adottando gli stessi metodi di censura, non gli stessi, ma come ci stessimo avvicinando a un modello di scarsa trasparenza, perché in una liberale democrazia come quella italiana, alle domande lecite di Iacoboni occorreva rispondere subito in maniera chiara. Ma ancora di più dico che un ingresso di militari russi in Italia avrebbe dovuto essere approvato dal Parlamento. non che attraverso...
Poi, in un paese della NATO.
Bravo, in un paese della NATO. Non che Conte fa una telefonata a Putin e il giorno dopo arrivano i militari russi. Questo sono, cioè, facciamo scempio della democrazia, facciamo scempio delle istituzioni. E vedo tanta gente poi sui social che dice no, ma in fondo Conte è bravo. C'è personaggi sospettabili che fino all'altro ieri sono dichiarati democratici, liberali, e in fondo Conte è bravo, in fondo... E Conte è bravo perché Conte è contro Salvini, non capendo che in realtà Conte fa le stesse cose, probabilmente pensa cose simili a Salvini, anzi nel caso del MES ha la stessa opinione più o meno. Però magari le dice in maniera più edulcorata, le dice presentandosi meglio.
Più forzato di Salvini sicuramente.
Però poi nessuno, poi tutti dimenticano che sia il Movimento 5 Stelle che la Lega hanno rapporti documentati, e non mi interessa se siano finanziamenti o no, a me io non faccio il Torquemada, non mi interessa capire se ricevono finanziamenti diretti o no, a me interessa capire che rapporti organici tra il Movimento 5 Stelle e Russia Unita attraverso il sottosegretario agli esteri Mario Di Stefano e i rapporti tra la Russia, tra la Lega e il partito Russia Unita di Putin attraverso Savoini ci sono stati. Poi non mi interessa se questi dietro ci sono dei finanziamenti o meno. Una simpatia politica, una vicinanza politica c'è. Perché negarlo?
Quindi... Senti, io ti volevo fare due domande. La prima, perché hanno mandato militari, medici militari e non medici civili? La seconda è un po' quello che ci dicevamo all'inizio della chiacchierata. Vi ricordate quando si faceva il test della patente, che girava quella storiella per cui quando la domanda c'era sempre o mai, erano sempre false. La risposta a quelle domande era sempre false. Ci sono degli elementi nelle campagne di disinformazione che quando sono presenti ci possono, come dire, far accendere la lampadina e capire che ci troviamo di fronte a una fake news oppure a una campagna di disinformazione?
Allora, mi fai due domande molto interessanti ma molto difficili, quindi non so se saprò rispondere a queste due domande. Perché hanno mandato militari e non medici? È quello che ha chiesto Iacoboni, la risposta non c'è stata. Anzi, un esponente del Ministero della Difesa russo addirittura mandato quel tweet in latino dicendo che chi si scava una fossa rischia poi di cascarci dentro. Insomma.
Vabbè, però ci possiamo ragionare perché fa parte di una campagna di comunicazione. Se volevano mandare qualcuno dei servizi bastava che lo mettevano in civile, non c'era bisogno di far vedere la mimetica. Cioè, secondo me rientra in una campagna di comunicazione che è quella di dire noi risolviamo i problemi, li risolviamo con la forza delle
cose. Allora, per me, da esperto di disinformazione, ti posso dire che potrebbe essere una campagna di propaganda sia a uso interno che ad esterno. A uso interno, perché poi è stato pubblicizzato tantissimo questa cosa sui media, su Russia Today, dicendo noi siamo bravi, facendo vedere alla gente, noi siamo bravi, noi andiamo a aiutare gli altri. E tra l'altro hanno dipinto l'Italia come un paese povero sull'orlo del collasso, mentre in realtà è la Russia un paese povero sull'orlo del collasso. Quindi è chiaro che se tu fai vedere a un pubblico che è stato lobotomizzato, ma neanche per colpa loro, perché comunque riceve solo informazioni di regime, che comunque tu sei talmente bravo che vai a aiutare gli italiani hanno le pezze al sedere, così venivano ritratti in questi servizi, con tra l'altro questi servizi di Russia Today con delle immagini non neanche prese dall'Italia o comunque prese da luoghi non dove sono andati, insomma costruiti ad hoc per dimostrare che l'Italia è povera e sull'ora del collasso, che no. E quindi c'è una doppia funzione, una funzione esterna che è quella, cioè scusa, la funzione interna è quella di consolidare il regime, la funzione esterna potrebbe essere appunto quella appunto di che abbiamo già detto, cioè la Russia ci aiuta a differenza dell'Unione Europea, quindi consolidare questo messaggio per cui la Russia ci aiuta presso un pubblico euroscettico e non europeista. E poi potrebbe essere anche un'operazione di intelligence. Per esempio in un'intervista, che in un pezzo di Iacoboni che poi è stato fatto qualche giorno dopo il pezzo che ha suscitato clamore, in un pezzo di Iacoboni viene citato Sergio Germani del appunto dell'Istituto Germani, e lui dice che metà è per certi versi un'opera di propaganda è un'opera di, anche di intelligence. Ecco. Intelligence cosa vuol dire? Intelligence vuol dire tante cose, ecco. Magari reperire specialmente informazioni su come l'Italia sta gestendo il coronavirus, perché poi a dispetto delle verine del regime che dice che il problema non esiste, in realtà il problema esiste, e quindi magari loro vogliono vedere cosa fa l'Italia, per cercare di magari di copiare, ecco. Questa potrebbe essere un'operazione di intelligence, ma potrebbero essere anche operazioni di intelligence di altro livello, è difficile dirlo, ecco. Sicuramente siamo di fronte a un regime, quello di Putin, che è un certo regime democratico, un certo regime di cui ci si può fidare, per cui le operazioni potrebbero essere tante, ecco. Però io
Seconda domanda?
Dal momento mi ritengo una persona seria, non voglio dire cose che non sia, cioè queste sono, cioè, non posso dire fanno operazioni di intelligence perché per minare la nostra integrità territoriale o per inserirsi, cioè questo non si può dire, non lo possiamo dire. Dobbiamo solo riflettere però sull'eccezionalità di questa cosa, cercare di azionare il cervello e inserire questo fatto in un contesto più ampio, ecco.
La seconda domanda?
La seconda domanda è, diciamo che non è facile, perché poi i tipi di disinformazioni che arrivano a noi, cioè in Occidente e in Italia, sono molto più sofisticate rispetto alle disinformazioni e alle fake news che vengono proposte sugli outlet destinati ai paesi ex sovietici o altri paesi. Quindi il mio consiglio è sempre di quando uno vede una notizia di andarla mai, magari a verificare, a cercare di fare un fact checking, ecco, su alcune questioni. Non esistono delle regole. Uno potrebbe dire, se una notizia viene dal tot sito, da questo sito, potrebbe essere una, è probabile, che molto probabile che sia una fake news. Per esempio, c'era un articolo di Wired che elencava alcuni siti fake. So che però uno di questi siti ha denunciato Wire dicendo che non è vero, che loro promuovono fake news. Questo penso che stia anche nella capacità del lettore intuirlo. Questo sito è un sito che ospita ogni giorno una rubrica di Fusaro. Ecco. Lo stesso Fusaro era, tramite il suo partito e insomma le sue pagine Facebook del suo sedicente partito, in questi giorni rimandava i messaggi del Cremlino e invitava gli italiani a sollevarsi per uscire dall'Unione Europea, questa Unione Europea che non ci aiuta, questa Unione Europea delle banche, ecco. Quindi poi Wired e questa testata avranno una disputa legale, è un problema che riguarda loro, però è chiaro che io non dico che questa testata diffonde fake news, non mi interessa, non voglio avere nessun problema di natura legale con queste persone. Dico solo che se uno va su questa testata, vede quello che scrivono, vede il fatto che ci siano prevalentemente tutti i messaggi contro l'Unione Europea, e questi messaggi contro l'Unione Europea rimandano a delle narrative russe che si ritrovano anche nelle fake news diffuse dal Cremlino, può farsi una sua opinione. In definitiva, la ricetta è sempre quella: usare il cervello e riflettere.
Da questo punto di vista, se vogliamo concludere qui, volevo soltanto sottolineare questo, una cosa che tu dicevi e che non saprei neanche come affrontare, cos'altro dire su questo, però mi sembra molto importante, che è quello di, quando parlavi di giornalisti che inconsapevolmente a volte diffondono queste notizie, probabilmente c'è bisogno di una crescita culturale, cioè nell'ambiente dove si formano le notizie, dare anche questo genere di informazioni, perché immagino che molte volte siano date in maniera inconsapevole, per ignoranza, per non conoscenza dei processi storici. E l'altra cosa che è strettamente legata a questa è quando, è abbastanza banale, però è il ruolo della scuola nel formare la coscienza critica, che è banale da dire, però è anche vero che è l'unico modo. Io da ragazzino alle medie si prendevano i giornali, si leggevano, si cercava di capire le differenze tra l'uno e l'altro. La scuola deve fare questo. E probabilmente, visto che l'Unione Europea si sta occupando anche con questo sito di combattere le fake news, probabilmente un'azione maggiore in questi ambiti sarebbe opportuna e utile.
Sì, 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 sono assolutamente d'accordo. Infatti penso che in generale il problema della scuola è verissimo, nel senso che così come la scuola, cioè dalla scuola vengono fuori dei cittadini che sono poco informati, poco capaci di leggere la realtà. Cioè, poi sono gli stessi cittadini che votano certi politici, cioè, c'è tutto un sistema che è degenerato, secondo me, che si è progressivamente deteriorato, perché senza fare nome chiaramente, però insomma, se confrontiamo la classe politica che avevamo solo 30-40 anni fa con quella attuale, anche questo è il frutto di non so, di politiche sbagliate a livello proprio scolastico, insomma, di incapacità di selezione della classe dirigente all'interno dei partiti. Ci sono tutta una serie di problematiche legate in qualche modo alla povertà culturale e intellettuale del ceto politico attuale, che comunque viene legittimato in qualche modo tramite le elezioni da un elettore che a sua volta molte volte non ha gli strumenti perché appunto non è sufficientemente appunto sveglio e incapace di discernere. E questo indipendentemente anche dalla classe sociale talvolta, insomma, è tutto un sistema. Cioè questo, in realtà questa crisi grossa del coronavirus deve farci riflettere su molte, cioè tutti i vari problemi stanno emergendo adesso, ecco. Prima potevi cercare di sotterrarlo, al problema delle fake news non è importante, quello che fa il Cremlino in fondo non è importante, tanto non verranno mai a rompere le scatole a noi, e no, cioè adesso vediamo come tutto questo discorso in qualche modo sta emergendo nella sua drammaticità. Solo che tutte queste cose che emergono drammaticamente allo stesso momento rischiano veramente di fare collassare il paese. Poi probabilmente non sarà così, perché comunque l'Italia ha tante risorse, ce le ha, insomma. Però insomma la situazione è grave da tanti punti di vista. La tua riflessione sulla scuola e sull'educazione, secondo me, è molto corretta.
Ma le cose, poi ti lascio la parola Annunziato per concludere, no, c'è una cosa importante che il virus ci ha insegnato, che le cose quando succedono, succedono. Un mese fa noi non avremmo mai immaginato di trovarci chiusi in casa in questo modo, e succede. Magari alcune cose, alcuni processi storici si preparano per lungo tempo e poi d'improvviso accadono. C'è il giorno in cui è successa una cosa che nessuno si immaginava, ma se deve succedere, succede. Ci prende di sorpresa. Vuoi concludere, Nunziante? Oppure...
No, lascio a te, perché sei molto bravo poi a fare la sintesi di quello che abbiamo detto. Io volevo soltanto fare un'ultima osservazione su quello che stavate dicendo voi. C'è un problema di offerta politica e anche di offerta di produzione di informazione. Però c'è anche un problema di domanda di informazioni. Cioè la maggior parte delle persone, ma questo vale per... Io non voglio fare, come dire, quello che sale in cattedra e dà dell'ignorante agli altri. C'è, come dire, un rifiuto della complessità che vale per tutti gli strati sociali e per tutti i livelli di sviluppo intellettuale. Gestire la complessità, sapere che la verità non sta da nessuna parte, ma che tutti possono avere ragione e torto, che bisogna sempre tenere acceso il cervello e guardare, saper decidere con la propria testa, non è cosa facile. E di fronte alla complessità, le storie semplici sono quelle che passano di più. Ma questo è quasi un bisogno esistenziale legato a ogni essere umano, che ha bisogno di avere un racconto semplice della realtà, perché poi deve vivere, non può passare tutto il tempo a capire se gli Stati Uniti hanno più ragione della Germania su un punto specifico, oppure se il MES dal punto di vista tecnico è una cosa che funziona o no. Servono narrazioni semplici, e purtroppo in questo momento chi fornisce queste narrazioni semplici sono i cattivi.
Bene, concludiamo. Abbiamo dato in questa puntata una definizione di nuovo, ma utile, di cosa sono le fake news. Abbiamo cercato di illustrare, per quello che è possibile capire, come vengono prodotte, quali sono gli scopi per cui vengono diffuse in Occidente, quali interessi servono. abbiamo anche riflettuto un po' su cosa bisognerebbe fare per cambiare la percezione del pubblico, dare quello che si chiama oggi una narrazione diversa. Questo è un processo che è indispensabile all'Occidente per sopravvivere, perché altrimenti viene travolto dal caos, sostanzialmente, che è l'obiettivo vero alla fine di queste, di queste campagne di disinformazione. Penso che ne faremo delle altre e diamo appuntamento a chi ci ha ascoltato ad altre occasioni. Grazie a tutti e buona Pasqua.